degli uomini molto limitati, a volte dei poveracci, ma con ciò che ci viene dato dal cielo possiamo avere speranza. Cioè la speranza non si fonda sulle nostre capacità umane, sulle capacità di chi è umano con noi, sul leader. Oggi credo che quasi nessuno crede più a un salvatore, a uno che ci salvi da tutto, perché siamo stati talmente delusi che chiunque vada su, gente che non va neanche più a votare, perché è delusa, che vada su uno o l'altro. Gabriel diceva, cos'è la destra, cos'è la sinistra, cos'è mai la destra, cos'è la sinistra, ma andiamo indietro nel tempo, no? Per dire, ecco. Allora, possiamo, la nostra speranza non è ottimismo, dice il Papa qualche giorno fa, non è ottimismo, cioè non è penso positivo perché sono vivo di giovanotti, e c'è stata tutta un'area psicologica, da cui Giovanotti poi ha preso questa canzone, che ha un suo valore, il penso, il pensiero positivo, perché tutte una, come si può dire, un convincimento psicologico, cioè tu sei in depressione, vai dallo psicologo che ti fa vedere le cose positive poco alla volta della tua vita, in modo che tu riesci a vedere le cose positive e superi questo momento, può avere una sua liceità, ma poi, prima o poi, se la tua speranza, dice sempre Benedetto XVI, non ha la S maiuscola, non poni la speranza in qualcuno che c'è stato, c'è e ci sarà sempre, in un fondamento, fede, amen, vuol dire ho un fondamento, è così, sarà così, ci credo, ho fiducia. Se non poni la tua fiducia, la tua speranza, partendo dall'alto, dall'alto e dall'altro, anche il pensiero positivo tiene finché tiene. Bene. La speranza viene nell'umiltà come germoglio, come piccole e povere cose. Uno scrittore francese ha scritto, questa mi piace molto, la speranza viene a noi vestita di stracci perché le confezioniamo un abito da festa, cioè viene con piccole cose, perché noi li confezioniamo, perché noi mandiamo avanti il mondo. Ecco. Il Signore non salva dal dolore, ma nel dolore, non protegge i suoi dalla notte oscura, ma dentro la notte oscura. E qui c'è il segno della croce, no? Ecco. Questo. Quindi la speranza viene sempre vestita di piccole cose. Ancora, questo dà forza per camminare. Questo cammino di 40 giorni dice fatica. C'è un dono che ti viene dato, la fede, la speranza, ma è un dono da valorizzare. I passi li devi fare tu. E Don Milani diceva che finché c'è fatica c'è speranza. Cioè la speranza è la fatica di non arrendersi alla sproporzione tra ciò che ho tra le mani e ciò che attendo. Ciò che attendo è sempre infinitamente di più di ciò che ho tra le mani. E c'è sempre questo dislivello, e finché camminiamo su questa terra ci sarà sempre questo dislivello. Io sogno, il sogno di, per dire, no, di Martin Luther King si è fermato con una rivolta, con una fucilata, ed è stato un sogno, il sogno che i neri dessero la mano ai bianchi, 68, era un sogno, e però lui l'ha detto, abbiamo celebrato il 4 aprile scorso, no? Martin Luther King Day, e però il sogno è diventato una realtà. Se l'avessimo detto Martin Luther King 50 anni fa non ci avrebbe creduto che dopo 50-60 anni ci fosse un presidente nero, il momento in cui lui lottava perché non ci fossero i bagni dei neri, i bagni dei bianchi, perché i neri andassero a votare, avessero la loro tessera, non ci avrebbe creduto. Quindi tutti i santi hanno visto ciò che non si vedeva e sono stati sempre 1, 2, 3, 5 passi avanti. Tutti i grandi, tutti coloro che hanno mandato avanti la storia sono stati dei sognatori, hanno buttato il cappello di là dalla siepe e poi sono andate a riprenderlo, rischiando, faticando, non essendo capiti, tutti, tutti. Ecco. Ecco, conclusione. Vedo che sto un po' stancandomi. Questo sul Dio delle piccole cose, anche un testo di una scrittrice indiana che non c'entra niente con la religione, però il Dio delle piccole cose mi interessa, mi piace questo, no? Il Dio dà piccole cose e occhi profondi. Ecco, lo stupore, vedere le cose o anche il mondo, sognare il mondo come non è ma come può essere, potrà essere. E per questo mi batto, la nostra è la fede della incarnazione, del Dio che si fa carne ed è vissuto 30 anni a Nazareth di quella situazione lì, di disgraziati, piccolo paese, per 30 anni. E ha dato speranze, ma anche piccole speranze, accostando la gente. Cosa vuoi che ti faccia? Signore, che io veda. Faccio questo, che tu possa vedere. E dando attraverso questa vista anche l'occhio della fede. Ecco, questo. Il brano che leggeremo domani, Dio non si manifesterà nel vento potente, nel terremoto, nel fuoco, ma in un delicato sussurro di brezza, in un soffio di brezza leggera. Fa capire ad Elia, probabilmente Elia aveva bisogno in quel momento lì di una carezza, non di fuoco, di una carezza, di sentirsi ascoltato, ma fa capire anche ad Elia che il metodo che aveva usato della violenza non era il metodo esatto. Infatti poi Elia non ammazzerà più nessuno, ma si farà dei discepoli, ungerà dei nuovi re, si farà un discepolo che sarà Eliseo e la storia va avanti. Conclusioni. Primo, riprendo alcune cose. Il nostro cuore è fatto per il tutto, con la T maiuscola. Il problema è che desideriamo troppo poco. La fede non toglie da noi il desiderio, ci dice solo. Sempre Papa Francesco. Io cosa ho? Un cuore stanco, un cuore che vuole sistemarsi, 3-4 cose, un bel conto in banca, questo e quell'altro. Ho questo, oppure ho un cuore inquieto, che sempre cerca di più le cose che non può avere, le cose del Signore. Questa inquietudine del cuore bisogna curarla sempre. Il cristiano è un inquieto. E quando hanno detto quel dittatore che è andato a visitare un villaggio, tranquillo, la gente in chiesa che prega, stiamo tranquilli. Lui risponde, no, se in chiesa che prega non c'è affatto da stare tranquilli. Il cardinal Biffi di Bologna, ex cardinale prima di Caffara, che era un uomo argutissimo, diceva, il problema è che noi cosa chiediamo a Dio? Chiediamo a Dio al massimo una stanza, un paio di stanze con doppi servizi. Ma Dio ci vuol dare le immense praterie del cielo. Bellissima questa idea qua, no? Cioè il problema è che noi desideriamo troppo poco, cose troppo. Anche qui tagliamo anche questa parte. Mia moglie prega più di me. Allora la sera prima si mette là il suo foglietto, la sua preghiera, eccetera, tutto. Ma cosa stai chiedendo? Chiedo che Filippo possa prendere la patente. Ma oh, porca miseria. Tira su, un po' più in alto. Perché poi il problema sarà quando ha la patente, non quando non ce l'ha. Noi chiediamo le cose, Dio non sempre risponde, perché Dio ci dà ciò di cui abbiamo bisogno veramente. Dio risponde sempre, ma ci dà ciò di cui abbiamo bisogno, non quello che chiediamo noi. Bene. Secondo, l'angoscia è l'antisperanza. dobbiamo metterci faccia a faccia con le nostre paure, con i nostri tormenti interiori, anche lasciarci aiutare. Vedremo domani come a Elia Dio dice: non sei solo, ci sono 7000 seguaci del Dio unico, quindi la comunità. Ecco, lasciarci aiutare, da soli non ce la facciamo, da soli contro il mondo siamo perdenti, e noi dobbiamo diventare, io dico sempre anche alle famiglie, intelligenti. Dobbiamo diventare intelligenti come sono intelligenti quelli del mondo economico, quelli del mondo produttivo. Cosa fanno oggi? Si mettono insieme. Cosa ha fatto la cassa di risparmio? Credito agricolo. Si mettono insieme, a volte uno assorbe l'altro, ma perché? Per diventare potenti bisogna mettersi insieme, per resistere bisogna mettersi insieme. Da solo sei perso. Se tu sei solo, sei perso. Se tu sei solo come famiglia, sei perso. Che tuo figlio ha gli amici e arriverà a fare quello che voglia. Contro il mondo perdi. Bene. Quindi, ecco, metterci faccia a faccia con le nostre paure, e attenzione, nella nostra esistenza, anche questo sono i maestri del deserto, gli antichi padri del deserto, che dicevano che nella nostra esistenza siamo accompagnati da due cagnolini. Un cagnolino si chiama paura e un cagnolino si chiama speranza. Quale dei due diventa più grosso? Diventa più grosso quello cui dà più da mangiare. Cioè, se alimento la paura, continuerà a crescere e si trasformerà in noia di vivere, in angoscia, in depressione, in apatia, in indifferenza. Nella paura si realizzano le paure, se invece custodisco e coltivo motivi di speranza, il mio sogno si avvera. Terzo, conclusione, la speranza nella Bibbia nasce proprio nei periodi di crisi. Noi non dobbiamo credere che il periodo di Elia, di Geremia, di Gesù Cristo sia stato un periodo peggiore di noi. E però la speranza si alimenta proprio e nasce come un fiore, Isaia che dice: non vedete, sta per germogliare, Ezechiele, scusate. Dove guardate? Cosa state osservando? Non vedete? L'albero sta per germogliare un nuovo germoglio, un nuovo fiore. La speranza è legata, 4, la speranza è legata alla fede, è una virtù teologale perché incomincia dall'altro e dall'alto, il suo fondamento è in Dio, è Lui il punto di forza, è un Dio che ha le mani impigliate nel folto della storia. Dio salva, non è questo il suo nome? Dio salva, io ci sono, Yahweh, Gesù, Dio salva. Speranza è coltivare nel presente un buon futuro, è un ponte che lega in maniera intensa il presente, il qui e ora, al futuro. Ultimo, concludo davvero, nella Bibbia le strategie della speranza partono da piccole cose, da occhi profondi. È una fede carica di intuizione, che intuisce il futuro. Pierre Charles Péguy, un grande scrittore francese, religioso, è la virtù bambina, è la piccola sorella che conduce per mano la fede e la carità. Molto bella questa immagine, no? Cioè la fede e la carità sono due donne adulte, la speranza è la bambina, è la sorellina che però conduce per mano queste due donne adulte. Senza la speranza le due non vanno avanti, e è una virtù umile e drammatica. È una virtù umile e drammatica perché si attiva e si concretizza nella perseveranza, nella fatica, nel non demordere, è il tener duro. È la virtù, per Turaldo, è la virtù più difficile perché sempre, diceva, è pur sempre un prodigio sperare. È pur sempre un prodigio sperare. stato un po' lungo stasera.